L1Doc presenta La biblioteca di Claudia.
Aveva già scritto a Willem una lunga mail piena di arzigogolate menzogne, raccontando nei dettagli il suo incidente d'auto. E la sera in cui si erano rivisti erano rimasti alzati a parlare di tutto fuorché di quella mail, facendo così tardi, che avevano finito per addormentarsi entrambi sul divano del soggiorno. La sua vita andava comunque avanti. Si alzava, usciva per recarsi al lavoro. Aveva un gran desiderio di stare in compagnia per non pensare a Caleb, ma al tempo stesso temeva il contatto con gli altri, perché Caleb gli aveva ricordato quanto fosse disumano, pieno di carenze, disgustoso. E trovarsi in mezzo alla gente normale gli procurava un imbarazzo atroce. Affrontava le sue giornate come i passi quando il dolore diventava insopportabile e i piedi perdevano la sensibilità. Le inanellava una dopo l'altra finché le cose non andavano leggermente meglio. Aveva finito per ripiegare i mesi trascorsi e stiparli dentro l'armadio della propria esistenza, accettandoli e andando avanti. In fondo c'era sempre riuscito.
La biblioteca di Claudia. Un libro e una canzone.
Ciao, sono Claudia e anche oggi sono felice di accogliervi nella mia biblioteca per raccontarvi un altro dei miei libri preferiti. Durante le nostre chiacchiere di oggi vi porterò in America per presentarvi Una vita come tante di Anya Yanagihara. Anya Yanagihara, classe 1974, ha origini miste. Suo padre, medico, ha origini hawaiane e giapponesi, mentre sua madre è nata a Seoul, in Corea del Sud. Da bambina, Yanagihara ha traslocato spesso con la sua famiglia, trascorrendo l'infanzia tra le Hawaii, New York, il Maryland, la California e il Texas. Dopo essersi laureata allo Smith College, un'università privata femminile ad indirizzo artistico, nel 1995 Yanagihara si trasferisce a New York, dove lavora per diversi anni come giornalista pubblicista. Nel 2007 inizia a scrivere per la rivista Condé Nast Traveler, occupandosi di viaggi, mentre dal 2015 lavora per The New York Times Style Magazine. Proprio nel 2015 esce il romanzo Una vita come tante, che le procura un successo planetario. Sullo sfondo di una New York sfavillante, Jude, avvocato di successo, da decenni è affranto da un vortice di insensatezza, dolore e sofferenza, da un reiterato autolesionismo, da un vuoto dell'animo. A niente sono servite le premure degli amici di sempre, di un padre adottivo amabile ed amorevole come Harold, o le cure di un medico sensibile e attento come Andy. Jude resta prigioniero di un passato tra l'esperienza dell'orfanotrofio e reiterate violenze sessuali. Le tormentate e masochistiche stagioni del protagonista sono l'epicentro di un lunghissimo romanzo che, servendosi di una rara fluidità narrativa, svela un'inimmaginabile crudeltà autoimposta. Un dolore vivido che continua a lacerarne corpo e mente. L'assenza di autostima e voglia di vivere. La certezza di un peccato originario che ha trasformato la sua vita in una condanna, un destino perverso, in bilico tra la vita e la morte, che prevede una fine certa, inequivocabile, già scritta. Attorno a Jude, il brusio della vita e della metropoli, il talento artistico degli amici, più o meno indirizzato a un futuro radioso, un lavoro che lo soddisfa. Dentro di sé, l'impossibilità di amare, potere e denaro dissolti. Innanzi, una vita preclusa in attesa di altro. Questo male di vivere ne annienta momenti, incontri, amicizie, la possibilità di un amore, accarezzando l'idea faticosa di pagine nuove, uniche, perché inevitabilmente tutto ricade nell'incubo di un inganno. La relazione con Caleb è il climax della violenza e della crudeltà di questa vita di Jude. È allora che tutto pare confondersi, estraniarsi, dissolversi. Bene e male un unicum. Il masochismo riprende, scorre un fiume di sangue e una barriera separa di nuovo il protagonista dal mondo. Sarà la forza di un amore costruito sulla presenza e fiducia nell'altro, illimitata, qualitativa, graduale, un'affinità elettiva nata da una forte amicizia senza forzature, inganni e secondi fini, a scardinare l'impossibile, restituendo un nuovo volto, la possibilità del cambiamento, l'accettarsi per quello che si è, la gioia di vivere ed amare. Tuttavia, se si può convivere con il dolore, controllarlo, sedarlo, circoscriverlo, assaporare qualcosa di più grande, non si può lottare contro un destino infausto. È allora che la fine è inevitabile, la vita inaccettabile, ogni rimedio fallimentare, nonostante le apparenze. È allora che tutto ritorna all'origine, le risposte svaniscono e il senso insensato ritorna. Giorni irrimediabilmente vuoti, senza un domani. Le mie amiche lettrici, prima di me, hanno letto Una vita come tante. Mi chiedevo perché mi dicessero che è un meraviglioso romanzo, ma che non è un romanzo la cui lettura si può consigliare. Quando l'ho imbracciato spontaneamente l'ho capito. Per leggerlo devi essere pronto. Deve essere il suo momento. Deve essere un momento in cui rinunci alle ore del giusto sonno per finire un capitolo e poi cominciare quello successivo. Perché ci sono più di 1000 pagine di storia e non si può fare a meno di andare avanti e scoprire cosa accade a Jude. Deve essere il momento in cui si può sostenere un enorme turbamento psichico ed emotivo che trasforma il lettore in parte della storia, anche se immedesimarsi con il suo protagonista sembra un'impresa impossibile. Deve essere il momento in cui si può resistere a che lo svago della lettura possa provocare angosce e frustrazioni e fare piangere. Un lunghissimo romanzo che scuote nel profondo la sensibilità del lettore, spingendosi dentro e oltre i confini di una semplice vita. Bene e male, anima e corpo, arte e vita, un lungo percorso esistenziale, la profondità e insondabilità del dolore e della malattia, il silenzio e la voce delle relazioni e dei sentimenti, la grandezza di un amore illimitato e atemporale, la difficile ricerca di un senso. Non è un romanzo sulle relazioni omosessuali, non è un romanzo sulla violenza infantile, è però un romanzo che pone dei quesiti universali. Quanto del passato può rivivere nel cuore di un'esistenza apparentemente ricca, piena e vivace, sommergendo presente e futuro? Quanto il farsi del male può essere l'unica fonte di vita, epicentro di un nonsense che tutto avvolge? Il protagonista di questo romanzo vive ogni istante all'interno di un senso di inadeguatezza. Si sente sporco, deforme, non amato, ricoperto da una colpa cucitagli addosso da chi in passato lo ha ripetutamente ferito e violato. Luoghi e persone incise nel proprio animo e sul proprio corpo. Un io obbrobrioso e artefatto onnipresente, da condanna alla fuga, da sé prima che dagli altri. Ci addentriamo in un cammino di dubbi e incertezze, un'angosciosa presenza che scava nel profondo, restituendoci, attraverso una forte carnalità onnipresente, un senso di essenza spirituale che pare di volta in volta predominare e soccombere, tracciando e delineando i contorni di un protagonista vivido e sfuggente, rabbioso e struggente, teneramente assorto e atrocemente inserito nel cuore dell'esistenza. Le atmosfere metropolitane sullo sfondo di Una vita come tante richiamano le note di New York State of Mind nella versione interpretata da Olita Adams. Ed è su queste note che vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata per sfogliare un altro libro e ascoltare insieme un'altra canzone. Some folks like to get away, take a holiday from a neighborhood, hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I've seen all of those movies, stars, fancy cars and limousines. I've been high in the Rockies or under the evergreens. But I know what I'm needing and I don't wanna waste more time.
into reality. But it's fine with me, 'cause I let it slide. I don't care if it's Chinatown or up on Riverside. I don't have any reasons, 'cause I've left them all behind.
State of mind.